Buonasera, questo è il Giusto Clima, Radio Popolare, la trasmissione che si occupa di ambiente, di transizione energetica e di molte altre cose, di molti altri argomenti. In redazione Marianna Osuelli e Sara Milanese, in studio Elena Mordiglia e Gianluca Ruggeri. Buonasera Gianluca.
Buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori, bentrovate, bentrovati.
Buonasera, buonasera. Allora, i nostri contatti, clima@radiopopolare.it è la mail a cui ci potete scrivere quando non siamo in studio. Il mercoledì sera invece dalle 21 alle 22 ci potete scrivere al 331-6214013, sms e telegram, oppure delle mail a diretta@popolarenetwork.it, e poi ci sono i contatti di Enostra,
info@enostra.it, e poi c'è il numero verde 800 593 266, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. E anticipiamo già una cosa su cui poi torneremo anche più avanti nella trasmissione: ovviamente questo fine settimana, venerdì, sabato e domenica, ci sarà un bello stand di Enostra, tra l'altro mi diceva Disma che è abbastanza vicino a quello di Radio Popolare, a fare la cosa giusta, quindi ci possiamo vedere anche in presenza.
E allora io anticipo anche che ho pure invitato Marianna Osuelli alla mia trasmissione Good Times, quella sugli eventi del fine settimana, verso l'una meno un quarto più o meno farà una capatina da me, così racconterà che cosa avete in mente come nostra alla fiera. C'è un evento in particolare di cui parleremo e poi racconterà anche un po' che cosa si può fare al vostro banchetto, per cui insomma due realtà che restano a braccetto anche a fa la cosa giusta, evento a cui naturalmente vi invitiamo. Allora, di che cosa parliamo invece questa sera?
Allora, cercheremo intanto di capire se l'Europa si sta attrezzando per i cambiamenti climatici in corso. Lo faremo con Chiara Trozzo del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Poi celebreremo la Giornata Internazionale delle Foreste, che in realtà è domani, 21 di marzo. Lo faremo con Francesco Ferrante di Kyoto Club. Poi parleremo della transizione energetica nelle aree interne con Vittoria Torsello di Slow News e infine la nuova puntata di Climitologie, la nostra rubrica che ci aiuta un po' a far chiarezza su troppi messaggi un po' distorti a proposito di crisi climatica e transizione che continuano a circolare.
Ma cominciamo naturalmente con la nostra rassegna stampa e allora andiamo a vedere un po' che cosa è successo nell'ultima settimana. Allora, ormai lo sappiamo, l'abbiamo ripetuto già diverse volte, come il 2023 sia stato un anno assolutamente fuori scala per quanto riguarda le temperature e gli altri indicatori della crisi climatica. È arrivata però l'ennesima autorevole conferma.
Eh sì, questo caso è l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, che ha lanciato l'allarme dopo aver pubblicato il suo rapporto annuale sullo stato del clima globale, un rapporto che dipinge un quadro abbastanza terribile dello stato del pianeta nel 2030, con livelli record di gas serra in atmosfera, temperature appunto fuori scala, innalzamento del livello dei mari, e in particolare si è evidenziato come oltre il 90% delle aree oceaniche globali abbia subito ondate di caldo nel corso del 2023. Il fatto che la perdita di ghiaccio dei ghiacciai complessivamente è stata la più alta mai registrata, e in particolare il ghiaccio marino antartico è arrivato al livello più basso di sempre, e poi quello che sappiamo, che il 2023 è stato l'anno più caldo da quando c'è una registrazione strumentale, stiamo parlando di 174 anni, secondo 6 diversi set di dati, quindi non c'è alcun dubbio su questo.
Insomma, sono valori senza precedenti, ma soprattutto sono valori che i modelli climatologici non riescono a spiegare.
Sì, cioè, il direttore del Goddard Institute for Space Studies della NASA, che è Gavin Schmidt, ha scritto proprio un commento su Nature questa settimana in cui spiegava come l'anno scorso, in parte già anche i primi mesi di quest'anno, il pianeta si è riscaldato di 0,2 gradi in più rispetto a quanto previsto dagli scienziati per il clima, e il problema è che non si sa bene perché. Schmidt scrive appunto che sono state proposte molte ragioni per questa discrepanza, ma finora nessuna combinazione di queste è stata in grado di conciliare le teorie con quello che è accaduto, no? I modelli con quello che è stato misurato. E se questa anomalia non si stabilizza entro agosto, Schmidt dice che siamo in quello che si chiama un territorio inesplorato.
E vuoi dirmi quindi, Gianluca Ruggeri, che hanno ragione gli scettici a dire che non ci sono poi certezze nella climatologia?
Allora, da un certo punto di vista sì, nel senso che sono i climatologi stessi sempre che lo dicono. Per esempio, quando sai che noi parliamo sempre della soglia del grado e mezzo, dei due gradi, no?
Certo.
E ne parliamo forse anche per esigenze comunicative, come se fossero scolpite nel marmo, no? 1,5 gradi, 1,5 gradi. In realtà i modelli danno sempre un intervallo di confidenza. Per esempio, quando diciamo che non dobbiamo superare 1,5 gradi, indichiamo un obiettivo che nei modelli in realtà è tradotto in un intervallo di confidenza in cui c'è un'estrema probabilità che si stia tra un grado e un grado e 9, e quindi si dice 1,5, che è il valore medio tra questi due. Ma comunque anche su quell'intervallo non c'è certezza assoluta, nel senso che potrebbero anche con bassa probabilità le cose andare peggio in un senso o nell'altro. Allo stesso tempo però, proprio sulla base di tutti i vari modelli, quando un organismo come l'IPCC si spinge a dire che c'è virtuale certezza di qualcosa, significa che la probabilità è superiore al 99%. E se ti dico che tu ti andrai a schiantare contro il muro con una probabilità del 99%, non è che tu dici, beh, ma forse c'è l'1% e quindi no, non
io sì, io
niente.
Lo dico, però io non faccio testo.
Sempre nel linguaggio dell'IPCC, quando si dice molto probabile significa maggiore del 90%, quando si dice probabile è maggiore del 66%, quindi c'è sempre un'incertezza, però appunto stiamo parlando di, in alcuni casi, di sostanziale certezza.
Senti, tra le cose di cui siamo virtualmente certi almeno è il legame invece tra le emissioni di gas serra e i cambiamenti climatici.
E qua c'è uno studio di Global Witness che calcola che le emissioni dei combustibili fossili prodotti da Shell, BP, Total Energies, ExxonMobil e Chevron, che sono le principali aziende petrolifere nel mondo, di qui al 2050 potrebbero provocare 11,5 milioni di morti in eccesso dovuti alle ondate di calore entro la fine del secolo. È un primo tentativo di quantificare le morti per estremi di calore derivanti dalla produzione che, come dire, queste aziende hanno pianificato di petrolio. È chiaro che sono analisi che in questo caso hanno un intervallo di incertezza molto ampio. Quello che è certo, come non ci stanchiamo mai di ricordare, è che ogni decimo di grado conta e ogni decimo di grado può avere impatti che tradotti significano magari milioni di morti in più e in meno, e quindi ogni decimo di grado che riusciamo a tenere giù sono milioni di persone che possono vivere un po' di più.
Senti, tra i vari gas serra sappiamo che il metano, se liberato in atmosfera, ha un effetto molto importante, diciamo. Per questo si sta muovendo finalmente qualcosa, perché con uno sforzo tutto sommato piccolo si possono ottenere invece degli effetti significativi piuttosto velocemente.
Sì, questo è stato anche uno dei temi delle ultime COP e abbiamo un po' di notizie sul metano. Una che mi ha colpito molto, perché è uscito uno studio su Nature che mostra i risultati di 1 milione di misurazioni effettuate durante 15 campagne aeree che hanno sorvolato giacimenti che arrivano a comprendere circa metà della produzione di petrolio e circa un terzo della produzione di gas negli Stati Uniti. Quindi loro sono andati con dei piccoli aeroplani a sorvolare questi giacimenti e a misurare l'emissione in quel momento di metano. I risultati che hanno ottenuto sono risultati che in questo caso hanno un intervallo di confidenza del 95%, quindi per tornare al discorso di prima sulla certezza, quindi sono piuttosto solidi. Nel New Mexico hanno visto che fino al 10% del metano che viene estratto è liberato in atmosfera direttamente. La media complessiva è pari a circa il 3% ed è il triplo di quello che si pensava fino adesso, quando le stime non erano misurazioni, ma erano appunto delle stime. C'è una buona notizia su questo, perché sembrerebbe che i negoziati in corso tra Cina e Stati Uniti sul tema delle emissioni di metano stiano andando molto bene e in un momento di gravissime tensioni internazionali anche tra questi due paesi, avere un negoziato che va bene è già un'ottima notizia, insomma.
Andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa con invece due brevi notizie che forse andrebbero bene anche per la nostra rubrica climatologie.
Sì, prima perché spesso chi si oppone alla transizione verso la mobilità elettrica sostiene che tutto sommato le emissioni del nel settore dei trasporti sono basse, e ovviamente non è così, ma la cosa più grave è che in Europa, nell'Unione Europea, il settore dei trasporti è sostanzialmente l'unico in cui le emissioni non riescono a diminuire, spesso negli anni sono aumentate, dagli anni 90 sono aumentate in maniera significativa. Le previsioni ci dicono quindi che oggi dai trasporti arrivano il 29% del totale delle emissioni in Europa e al momento, siccome gli altri settori stanno diminuendo le loro emissioni, per esempio la produzione di elettricità sta facendo dei miglioramenti incredibili, nel 2030 rischiamo di avere il 44%, quindi quasi la metà delle emissioni totali nell'Unione Europea, dai trasporti. Di questo 44%, il 40%, quindi quasi la metà, viene dalle auto e il 70% viene dai trasporti su strada, che ovviamente comprende le auto e anche i mezzi, per esempio, per il trasporto delle merci. Il rimanente 30% viene praticamente tutto da trasporti navali e aviazione, perché i treni praticamente non fanno nulla di emissioni rispetto a tutti gli altri. L'altra notizia, sempre che andrebbe bene per climatologie, viene da uno studio di Università Bocconi, fondazione CMCC, Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici, e Legambiente Lombardia, secondo cui gli allevamenti sono responsabili fino a un quarto dell'inquinamento atmosferico, quindi sono gli unici responsabili dell'inquinamento atmosferico in Lombardia, ma fino a un quarto, e quindi è confermato il fatto che se vogliamo avere delle politiche di riduzione dell'inquinamento atmosferico non possiamo ignorare queste emissioni agrozootecniche, che sono soprattutto di ammoniaca, agendo allo stesso tempo sul fronte degli inquinanti da traffico, che invece sono soprattutto ossidi d'azoto.
Tra poco andiamo a dare il benvenuto alla nostra prima ospite, prima un po' di musica, l'artista della settimana di Radio Popolare è Vasco Brondi, allora noi ci andiamo ad ascoltare la sua Fuoco Dentro, cantata insieme a Nada.
Senti il temporale, l'estate passata prima di arrivare, ferite di guerra, i tuoi quadri lasciati a metà. Lanci le monete dell'I Ching, tutta concentrata, ti sei rivestita, adesso è finita, non sei preoccupata. Cambia ancora casa, è più rumorosa ma più luminosa, sei ancora in attesa di qualcosa. Mi chiami dopo un mese, dicono che accanto a te è il posto migliore per vedere se il mondo sta davvero per finire.
E sei sopravvissuta perché il fuoco dentro te bruciava di più del fuoco attorno a te. Sì, sei sopravvissuta perché il fuoco dentro te brillava di più del fuoco attorno a te.
Cosa ti tiene sveglia? Il viaggio in Thailandia sotto la pioggia, la tua sacra brama di vita, Simone Veil, che non vuole essere abbracciata. Sei sola sul pianeta, sei contenta e perduta, sei l'unica a piedi in una città sconosciuta. Sei tranquilla, sei povera, la vecchia casa dei tuoi se l'è ripresa all'edera. Adesso sei libera, adesso sei libera. Segui la strada che nessuno ti indica, segui la stessa logica senza senso delle maree del vento.
E sei sopravvissuta perché il fuoco dentro te bruciava di più del fuoco attorno a te. Sì, sei sopravvissuta perché il fuoco dentro te accecava di più del fuoco attorno a te. Scrivi ancora poesia in cui dici che niente ti manca, scrivi ancora poesie con tuo figlio sulle ginocchia e dormi ancora nuda con la finestra aperta e sogni ancora tua madre con te in macchina lì che canta. E sei sopravvissuta perché il fuoco dentro te brucia di più del fuoco attorno a te. Sì, sei sopravvissuta perché il fuoco dentro del fuoco attorno a te.
Sei
E allora apriamo questa pagina con una domanda, cioè l'Europa si sta attrezzando di fronte ai cambiamenti climatici? Ci è venuta a trovare in studio e insomma siamo molto felici perché è una cosa che non capita molto spesso qui al Giusto Clima, complice anche forse l'orario, un ospite. Allora le diamo subito il benvenuto, lei è vice direttrice della divisione di ricerca sui sistemi informativi per la scienza del clima e il processo decisionale del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, e si chiama Chiara Trozzo, benvenuta.
Benvenuti, grazie, buonasera.
Grazie a te di essere qui
allora,
con noi.
Già nella scorsa puntata abbiamo citato lo studio che è uscito per l'Agenzia Europea per l'Ambiente, a cui avete collaborato, che ha pubblicato i risultati della prima valutazione europea dei rischi climatici. Allora partiamo da qui, cioè perché questo documento è così importante?
Allora sì, sicuramente è la prima valutazione sui rischi climatici effettuata a livello europeo. Poi questa valutazione non solo identifica e appunto analizza i principali rischi, quelli che sono 36, quelli identificati in questa valutazione, riguardanti appunto il clima che cambia, che sta cambiando, ma contribuisce anche ad identificare delle priorità riguardo le politiche ed interventi in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e appunto in supporto di tutti quei settori che sono sensibili al clima. È importante anche perché i risultati di questa valutazione, sui risultati appunto di questa valutazione si è basata la comunicazione sulla gestione dei rischi che è stata pubblicata dalla Commissione europea esattamente il giorno dopo della pubblicazione del report, appunto evidenzia come azioni volte a migliorare la resilienza climatica siano fondamentali per preservare tutto ciò che la società ci offre, per proteggere le persone, la competitività economica, per garantire la salute delle economie, delle imprese dell'Unione Europea. Insomma, sono azioni indispensabili per promuovere una transizione giusta ed equa.
E, insomma, c'è ancora un po' l'impressione a volte che la crisi climatica venga raccontata soprattutto come una questione ambientale, no? Il fatto che questo lavoro sia stato predisposto dall'Agenzia Europea per l'Ambiente può appunto indurre a pensare che abbiate lavorato appunto sulla questione ambientale. In realtà forse già lo citavi, ma i rischi climatici che avete identificato sono raggruppati in 5 cluster, appunto uno è dedicato agli ecosistemi, ma poi c'è il cibo, c'è la salute umana, ci sono le infrastrutture e poi c'è il tema dell'economia e della finanza. Allora, non abbiamo ovviamente il tempo per analizzare tutto, ma ci puoi fare qualche esempio per ciascun cluster in modo da capire meglio di che cosa stiamo parlando?
Sì,
poi.
Esattamente come dicevi, i cluster che sono stati identificati vediamo che comunque sono relativi a dei sistemi fondamentali per appunto non solo l'ambiente ma anche la società. Partiamo dal primo, il cluster degli ecosistemi è quello con il maggior numero di rischi che richiedono azioni urgenti. Rischi principali relativi agli ecosistemi marini e costieri che appunto possono causare una perdita della biodiversità e dei danni agli ecosistemi e alle popolazioni che abitano nelle aree costiere, come purtroppo abbiamo visto già in questi ultimi anni. Allo stesso modo un altro rischio è collegato agli incendi che possono registrare gravi danni ai sistemi forestali e soprattutto in relazione a tutti quei servizi ecosistemici che forniscono, come ad esempio la capacità di sequestro e stoccaggio di carbonio, fondamentale appunto per tutta la questione relativa alla mitigazione di cui si accennava anche prima. Per quanto riguarda invece il cibo, i rischi più gravi sono quelli relativi alla produzione agricola, dovuta principalmente agli eventi siccitosi, quindi alle siccità che abbiamo visto che sono sempre più frequenti e più lunghe, con appunto degli effetti e delle ricadute decisamente importanti su tutta la catena alimentare. In merito alla salute, i rischi più gravi sono quelli relativi agli effetti delle ondate di calore sulla popolazione. Lo abbiamo visto a partire dall'anno scorso, ma anche dagli anni precedenti, soprattutto appunto per le fasce più vulnerabili, come ad esempio la popolazione più anziana. Parlando invece di infrastrutture, sono particolarmente sensibili ai rischi relativi alle diverse inondazioni pluviali, fluviali e costiere. Questo è anche aggravato dalle condizioni di invecchiamento di gran parte degli edifici e delle infrastrutture a livello europeo. E poi appunto per concludere la carrellata dei cluster, per quanto riguarda quello di economia e finanza, i principali rischi sono legati appunto ai fondi e meccanismi di solidarietà europei, la cui sostenibilità purtroppo è già stata criticamente minacciata a causa degli eventi estremi degli ultimi anni, come già citati prima, inondazione ed incendi, che appunto hanno determinato gravi danni ed ingenti costi.
E questa analisi dei rischi a cui avete partecipato include ovviamente tutti i paesi dell'Unione Europea, ma non solo, perché c'è la Svizzera, la Turchia, tutti i paesi dei Balcani, la Norvegia, l'Islanda, quindi è una quota molto importante dell'Europa, diciamo così, nel suo complesso. I vari paesi sono poi stati divisi in quattro aree. L'Italia fa parte dell'Europa meridionale, che è un po' quella a ridosso del Mediterraneo, e in una tabella riassuntiva emerge come in questa regione dell'Europa meridionale stanno aumentando e sono destinate ad aumentare le temperature medie, i periodi in cui avvengono le ondate di caldo estremo, le precipitazioni estreme e i periodi di siccità. L'unica cosa che diminuisce sono le precipitazioni complessive. Quindi, insomma, quali sono le conseguenze pratiche di una situazione del genere nella Europa meridionale, anche rispetto al resto dell'Europa, dove magari invece ci sono altri risultati?
Sì, purtroppo, ahimè, l'Europa meridionale è... diciamo il Mediterraneo vengono definiti come un hotspot dei cambiamenti climatici. Basta pensare che appunto nella valutazione pubblicata la settimana scorsa, 3 degli 8 rischi che appunto richiedono soluzioni ed azioni urgenti sono stati appunto categorizzati come tali a causa della loro elevata gravità nell'Europa meridionale, nel Mediterraneo. Quindi diciamo che la situazione è abbastanza critica. L'Europa meridionale e il Mediterraneo sono a rischio per, appunto, come già dicevi tu, i crescenti impatti del caldo e della siccità, che hanno appunto degli effetti importanti sulla produzione agricola, sulla produttività del lavoro, soprattutto per quei lavori che si svolgono all'aperto, sul turismo e sul turismo in particolare quello estivo. E poi bisogna dire che sono particolarmente a rischio tutte le aree rurali e quelle economie a livello locale di piccola scala, che appunto dipendono da quei servizi ecosistemici che per esempio i sistemi forestali di cui parlavamo prima possono fornire.
Ecco, devo dire che quando mi capita di parlare appunto degli effetti del cambiamento climatico anche in prospettiva, so che ovviamente ci saranno cose anche ben più pesanti di questa che sto per dire, ma una che mi colpisce sempre tantissimo è il fatto che ci sono aree del Mediterraneo in cui non si potrà più coltivare per esempio il grano, la vite o l'olivo, che sono 3 colture che fanno parte della nostra cultura da 5.000 anni, da 6.000 anni, hanno costruito civiltà intere, e questa è veramente una cosa che mi sconvolge sempre.
Oppure ci ritroviamo invece a produrre gli avocado, sono sempre stati dei prodotti di clima tropicale.
Buonissimi, per carità, però appunto è un cambio di prospettiva sconvolgente per quanto vi riguarda. C'è una frase nel rapporto che mi pare molto interessante, quando dite che il cambiamento climatico è un moltiplicatore di rischio che può esacerbare i rischi e le crisi esistenti. Insomma, cosa significa questo nel concreto?
Sì, allora dobbiamo immaginare i rischi climatici come che si propagano appunto a cascata, quindi che possono avere degli effetti appunto a cascata da un sistema all'altro, da una regione all'altra, anche incluse non solo in Europa, quindi le varie regioni d'Europa di cui che menzionavi prima, ma anche al di fuori dell'Europa, in altre aree del mondo. Quindi questi effetti a cascata, un po' come se fosse, diciamo, un effetto domino, possono determinare appunto delle sfide sistemiche che interessano appunto intere società e che hanno degli effetti purtroppo maggiori sui gruppi, sono dei gruppi sociali e della popolazione particolarmente vulnerabili. Alcuni esempi, prima ne abbiamo già parlato, le grandi siccità che appunto comportano la scarsità di risorse idriche e che può portare appunto ad effetti sulla produzione agricola, determinare anche situazioni di insicurezza alimentare o anche le interruzioni di infrastrutture critiche, danni a infrastrutture come ad esempio ospedali o reti dei trasporti che appunto possono avere degli effetti sul sistema sanitario, sulle attività commerciali e quindi sull'intera economia.
Siamo in studio con Chiara Trozzo del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici e stiamo parlando con lei di questa prima valutazione europea dei rischi climatici pubblicata dall'Agenzia Europea per l'Ambiente negli scorsi giorni, a cui ha collaborato ovviamente non da sola, perché sono sempre lavori collettivi.
No, eravamo più di 60, più di 61, giusto per dare qualche, per capire un po', un anno e mezzo di lavoro con più di 60 esperti provenienti da tutta Europa.
Ecco, questi esperti hanno prodotto un'analisi che include anche una valutazione delle politiche attualmente in atto e mi sembra che la vostra valutazione sia piuttosto negativa, anche perché il titolo che è stato scelto nel comunicato stampa per lanciare la pubblicazione del rapporto è Europa impreparata ad affrontare la rapida evoluzione dei rischi climatici, quindi questa Europa impreparata parla da solo. Che cosa deve cambiare secondo voi?
Allora, innanzitutto voglio, diciamo, dare una nota positiva. Bisogna dire che l'Unione Europea e comunque i vari Stati membri hanno compiuto dei progressi nella comprensione dei rischi climatici. Infatti, diciamo, negli anni, soprattutto negli ultimi anni, sono stati numerosi gli studi a livello nazionale, appunto, sull'analisi dei rischi climatici, che hanno in qualche modo cercato di orientare lo sviluppo, appunto, di politiche in materia di adattamento. Innanzitutto, appunto, cosa deve cambiare? È fondamentale una più stretta cooperazione tra l'Europa e gli Stati membri. Quindi devono collaborare sempre più e coinvolgendo anche i livelli regionali e locali dove siano necessari degli interventi urgenti e che quindi siano coordinati. Poi è importante creare il terreno fertile e fare in modo che si prendano le decisioni giuste o le decisioni, insomma, più appropriate che ci aiutino ad adattarci al clima che sta cambiando. E questo come si fa? È importante fornire a tutti coloro che prendono le decisioni degli strumenti utili, dati, informazioni, che prima in apertura della trasmissione venivano dati, indicatori, studi che comunque ci diano delle informazioni utili, che siano chiare ma allo stesso tempo fruibili. È quello un po' che il gruppo di ricerca che coordino insieme alla mia collega Giulia Galluccio vuole fare. Noi siamo un po', diciamo, ci piace definirci come l'interfaccia tra la scienza, la politica e la società. Cerchiamo quindi di tradurre i risultati scientifici in informazione e linguaggio comune e comprensibile a tutti. Inoltre, diciamo, la Commissione, nella comunicazione che citavo prima, evidenzia che alcune politiche strutturali degli Stati membri possono essere utilizzate in modo efficiente per l'adattamento, come la pianificazione territoriale, l'integrazione dei rischi climatici nella pianificazione della manutenzione delle infrastrutture critiche e ovviamente sono necessari sempre più finanziamenti per l'adattamento.
E allora grazie a Chiara Trozzo per questa disponibilità e il tentativo anche il nostro, quello di spiegare concetti complicati in poco tempo e in modo che siano come dire, accessibili a tutti, tenendo assieme lo sguardo sull'urgenza, ma senza entrare in quella, come dire, rassegnazione, no? Perché ovviamente è la cosa peggiore che può capitare. Allora, grazie davvero, grazie per il vostro lavoro e grazie per la disponibilità.
Grazie a voi per l'invito.
Grazie, grazie ancora. E allora, questa settimana Climitologia, la nostra rubrica di autodifesa dalle bufale climatiche, è dedicata al tema delle proteste degli agricoltori delle ultime settimane, un tema complesso sicuramente da affrontare, su cui torneremo anche la prossima settimana. Ma intanto ecco la prima di queste due climitologie, appunto, sul tema.
Da ormai 3 mesi i governi dell'Unione Europea si confrontano, chi più chi meno, con una protesta decisamente ingombrante, quella dei trattori. E usare questi mezzi pachidermici per bloccare il traffico per le strade e organizzare iniziative davanti alle sedi istituzionali si è rivelato efficacissimo per attirare l'attenzione. Ma lo è stato abbastanza per comunicare le ragioni della protesta? A guardare la quantità di inesattezze e di fake news che la protesta ha generato, si direbbe proprio di no. Il Green Deal europeo è contro gli agricoltori, i contadini sono antiambientalisti, i burocrati di Bruxelles vogliono far pagare la transizione ecologica ai piccoli agricoltori, i trattori scendono in piazza perché vogliono ancora più sussidi e sovvenzioni. Eccoli i principali slogan che abbiamo sentito nelle ultime settimane da commentatori TV, politici e analisti, in cui da una parte si appiattiscono le ragioni della protesta al negazionismo climatico, dall'altra parte si descrivono le politiche ambientaliste europee come folli. Guardando le elezioni di giugno, la destra in tutta Europa ha fatto di tutto per cavalcare questa protesta. Tra le tante dichiarazioni politiche che lo dimostrano, ne sentiamo una sola: il ministro leghista per i trasporti, Matteo Salvini.
Contestano le politiche anti-agricole dell'Unione Europea e hanno tutta la mia solidarietà. Perché pagare gli agricoltori per non fare il loro mestiere, per lasciare incolti i loro campi, è una follia tutta europea e quindi sono assolutamente al loro fianco.
Certo, Salvini non è noto per la sua sensibilità nei confronti della natura e nemmeno per la sua capacità di cogliere la complessità, e questo è invece un contesto molto complesso. Abbiamo chiesto a Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia, di fare un po' di chiarezza. In questa puntata con lei ci concentriamo sul punto di vista dei contadini. Perché protestano?
Il motivo della protesta è che, appunto, per decenni l'agricoltura è stata marginalizzata, allontanata dal dialogo con tutte le altre categorie della società civile. Cioè, nessuno sa come siano fatti i contadini, come vivono, le loro condizioni di vita e di lavoro. È stato proprio interrotto scientemente quel rapporto tra il contadino e i consumatori, togliendo completamente valore al loro lavoro e ragionando solo in termini di prezzo finale di vendita e costo. Questo si può dire che è molto legato ad una finanziarizzazione del mercato degli alimentari che parte dagli anni 90 e che appunto ha ascritto il cibo, da cui deriva la nostra sopravvivenza, ad una merce come tutte le altre, che si può scambiare sui mercati azionari e che quindi mette i contadini nella condizione molto svantaggiosa di essere vittime anche, oltre che del clima, delle stagioni, degli eventi anche catastrofici legati al dissesto idrogeologico, ai cambiamenti naturali che ci sono e ai cambiamenti invece estremi legati alla crisi climatica, anche alle oscillazioni dei mercati. Su quei trattori poi c'era di tutto, c'erano contadini di piccola e media scala, c'erano ovviamente contadini con aziende molto grandi, sebbene sia da notare che di fatto in Italia l'azienda media per l'80% è sotto i 10 ettari, per il 70% è entro i 5 ettari. Ciò significa che la grande agroindustria è solo parziale in Italia.
Il malcontento dei contadini arriva da lontano. Affermare che la protesta dei trattori è una protesta contro il Green Deal è stato un furbo stratagemma usato sia dalla destra antieuropeista che ha sempre più seguito, ma anche dalle tanti lobby che stanno a Bruxelles. Ancora Barbara Nappini, direttrice di Slow Food.
Allora, noi riteniamo che per la stragrande maggioranza sia stata una strumentalizzazione quella di dire che le proteste erano contro il Green Deal, e spieghiamo che il Green Deal non ha mai visto la luce. Cioè, di fatto il Green Deal non è mai stato applicato. Questo intanto è molto importante da segnalare, però era anche la risposta più semplice da dare, perché a Bruxelles ci sono non qualche decina, non qualche centinaio, ma migliaia di persone impiegate a fare lobby, e la fanno per tutelare soprattutto gli interessi delle grandi multinazionali corporation dell'agri-food. Questo è molto importante da dire. Quindi questa accelerazione che c'è stata rispetto allo stralcio di alcune norme è stata una risposta, a nostro avviso, molto strumentale, che non ha dato una risposta sistemica e strutturale ad un ambito, quello dell'agricoltura, appunto, che da decenni è banalizzato, marginalizzato e svuotato di valore, ma è stata data una contentino ad interessi molto specifici e non certamente in virtù del bene comune.
Quindi ricapitoliamo, la protesta dei trattori non nasce con il Green Deal, il Green Deal non è contro i contadini e le lobby delle grandi imprese dell'agroalimentare che stanno a Bruxelles e che hanno cavalcato la protesta sono state anche le uniche ad aver tratto reale vantaggio finora dalle concessioni ottenute. Le vedremo nel dettaglio queste concessioni, però la prossima settimana.
E staremo a vedere, grazie Sara Milanese e grazie a Marianna Usuelli. Allora, domani, il 21 di marzo, è la giornata internazionale delle foreste. Marianna Usuelli ha intervistato Francesco Ferrante, che è vice direttore di Kyoto Club, per fare il punto sullo stato delle foreste nel mondo e in Italia.
Due anni fa, con la COP26 di Glasgow, è stato firmato da più di 500 paesi un accordo, tra cui Stati Uniti, Cina e Brasile, un accordo per fermare la deforestazione, su cui già all'epoca c'era stato molto scetticismo perché comunque non si trattava di un accordo vincolante. Ci puoi dire che cosa è successo in questi due anni?
Purtroppo poco, perché come si temeva, il fatto che non fosse vincolante non ha costruito le condizioni affinché ci fosse un reale fermo della deforestazione, che è un problema di livello tragico dal punto di vista degli accordi internazionali. Quello che è successo è molto diseguale nei paesi che vengono colpiti da questo vero e proprio dramma. Pensa da una parte al Brasile, in cui la vittoria di Lula nei confronti di Bolsonaro, che è stato protagonista di un'aggressione vera e propria alla foresta amazzonica, non ha fermato il fenomeno, per intenderci, però ha sicuramente migliorato la situazione perché politicamente c'è tutto un altro approccio. D'altra parte, invece, se pensi a quello che succede in Asia, nell'Indonesia, nella Malesia, che sono quei paesi da cui proviene il maggiore quantità di olio di palma che viene utilizzato dalle nostre, diciamo, parti, lì invece c'è un fenomeno contrario, cioè quando l'Unione Europea ha posto dei vincoli per l'utilizzo dell'olio di palma, i governi di quei paesi si sono lamentati con l'Unione Europea come se quella scelta dell'Unione Europea, a mio avviso sacrosanta, mettesse in pericolo lo sviluppo su cui loro puntano, che ahimè è proprio basato invece sulla coltivazione della palma, che è responsabile in gran parte della deforestazione di quei paesi. Quindi, come si vede, per concludere la risposta, sono fenomeni che continuano a avvenire più per scelte dei singoli paesi che non per l'accordo internazionale, che non essendo vincolato, ahimè, non ha vincolato nessuno a ridurre quel fenomeno.
Certo, si dice spesso che in Italia la superficie delle foreste è in continuo aumento ed oggi ricopre circa un terzo appunto della superficie totale. Come stanno le nostre foreste e come sono gestite?
Intanto c'è da dire che l'aumento della superficie boscosa delle foreste nel nostro paese non è una buona notizia per l'ambiente, paradossalmente, perché il fenomeno avviene a causa non di una scelta politica di rimboschimento, non so come dire, ma piuttosto per il fenomeno negativo dell'abbandono di campagne, specie delle nostre aree interne, delle zone montuose. Questo è un paese, come è noto, la sua orografia è complicata. Il fatto che vengano abbandonate sempre più aree interne da chi li coltiva, da chi le gestisce, fa aumentare il bosco, ma rende più pericolosi quei territori che non sono più gestiti, perché ahimè appunto i boschi di questo genere sono boschi che, diciamo, non sono affatto controllati e gestiti e che possano svolgere una funzione vera di tenuta di quel territorio, e anche, ovviamente, cosa che sarebbe buona e giusta dal punto di vista dell'assorbimento della CO2 e del contrasto al cambiamento climatico. Quindi, non essendo un fenomeno in qualche maniera gestito, non è positivo, mentre invece lo sarebbe se fosse una scelta più, appunto, controllata e governata.
Ecco, quando si pensa invece alla decarbonizzazione del riscaldamento domestico, si pensa spesso alle pompe di calore e non tanto alle biomasse. Quindi, che ruolo hanno invece le biomasse, e se l'abbondanza di alberi nel nostro paese può aiutare lo sviluppo di questa filiera?
Allora, che si pensi alle pompe di calore per il riscaldamento e il raffrescamento delle nostre case è corretto. Noi dobbiamo elettrificare sempre di più i consumi che oggi non lo sono, a partire dai trasporti e dal riscaldamento e raffrescamento delle nostre case, perché in parallelo la produzione di energia elettrica sarà, e lo è già, ma lo sarà sempre più rinnovabile, e quindi va nella direzione giusta l'intenzione di pompe di calore. Dopodiché anche le biomasse nell'immediato, nel presente, possono portare a delle soluzioni positive da questo punto di vista. Devono essere due cose però. Uno, che gli impianti dove vengono bruciate siano impianti moderni, che abbattono le polveri, che siano delle nuove tecnologie, ci sono, vanno utilizzati quelli, perché altrimenti abbiamo un abbattimento della CO2 emessa, ma non di altri inquinanti, che specie in zone come la Pianura Padana, che sono già in sofferenza, potrebbe gravare. Secondo, le biomasse non devono venire da chilometri distanti, devono essere quelle che, appunto, si coltivano sul nostro territorio, che devono essere dei boschi gestiti in maniera corretta. Questo in qualche maniera si riconnette alla risposta che davo precedentemente. Se vengono soddisfatte queste due condizioni, quindi impianti tecnologici moderni e chilometro zero, lasciami dire così con uno slogan, allora anche le biomasse possono contribuire al processo di decarbonizzazione.
Grazie mille, grazie a Marianna Usuelli e per questa intervista a Francesco Ferrante, che è vice direttore di Kyoto Club, con cui abbiamo fatto appunto il punto sulle foreste nel mondo e in Italia.
Gotta get a ooh, make my body dance for ya. Ooh, make it bomb, make it bomb, make it bella. Gotta get a ooh, make my body dance for ya.
Sul sito di Slow News c'è una sezione dedicata alle energie di comunità, che è uno dei temi che ci sta più a cuore qui al Giusto Clima. Le autrici dei reportage sono Ilaria Sesana e Vittoria Torsello di Slow News, che abbiamo in collegamento. Buonasera, benvenuta.
Buonasera.
Allora, buonasera Vittoria. Tu hai analizzato in particolare quello che succede in Puglia, che insomma, è un universo abbastanza variegato, no? Perché la Puglia, lo sappiamo bene, è molto lunga e ci sono veramente zone anche molto diverse. Hai parlato con tante persone e che sensazione ti hanno restituito rispetto a come avviene lo sviluppo di energie rinnovabili in quella regione?
Allora, innanzitutto vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di parlarne anche su questo spazio. Per dare un po' di contesto, diciamo, la Puglia è la regione con più prospettive in termini di investimenti per eolico e fotovoltaico, in particolare la provincia di Foggia per l'eolico e il Salento, da cui vengo, per il fotovoltaico, per le caratteristiche, diciamo, ambientali, no? C'è molto vento e molto sole. Si tende a seguire molto questo andamento e si dà spazio a investimenti di aziende private, perché si pensa che magari nel breve termine portino ricchezza ai piccoli comuni e anche lavoro nel momento in cui si installano. Nel lungo periodo poi magari ci si rende conto che possono danneggiare l'economia del turismo, su cui la Puglia si basa, il turismo basato anche sulle masserie, ad esempio. In generale, quello che appunto ho notato da questo lavoro che ho fatto è che manca un'adeguata consultazione delle comunità locali, delle comunità affette che vivono quei territori, che magari non vengono avvisate per tempo, o comunque lo scoprono da un giorno all'altro con una lettera di esproprio. Almeno questi sono i casi che mi è capitato di sentire. Per quanto riguarda poi sempre questo tipo di investimenti, non mi sono occupata solo di impianti rinnovabili, ma anche altri tipi di impianti, e posso dire che è sempre la stessa cosa, cioè per qualsiasi tipo di installazione che ha intenzione di estrarre valore da un territorio, l'approccio non è mai dal basso. Gli ultimi decreti del PNRR sull'installazione delle rinnovabili, i cosiddetti decreti sblocca impianti, hanno anche facilitato questa strada, diciamo, questa direzione.
Ecco, infatti, leggendo il tuo pezzo mi sembrava che c'era questa combinazione: da una parte l'assenza di pianificazione e dall'altra le semplificazioni che fanno sì che il rischio è di lasciare il passo alle peggiori speculazioni, così ho capito bene?
Esatto. Sì, esatto, appunto, come dicevo prima, fa parte di una sorta di modus operandi che, diciamo, ha preso piede, facilitato, come hai menzionato bene, sia da questi decreti che dall'assenza di barriere, ma perché le barriere non faciliterebbero appunto questo tipo di investimenti che guidano, diciamo, il mercato, quello che mi è sembrato di capire al momento. Poi a livello locale, amministrativo, soprattutto se si parla di piccoli comuni e di aree interne, non si hanno spesso gli strumenti per reagire davanti soprattutto a grandi multinazionali che arrivano con grandi investimenti.
Tra l'altro, una delle cose che mi ha colpito di quello che scrivevi è che facevi notare come ci sono anche attori proprio del vecchio mondo fossile che si stanno muovendo in questo quadro. E come si stanno muovendo?
Esatto, sì. Molto spesso questi attori appunto usano questo nuovo tipo di energia, appunto l'energia rinnovabile, anche a proprio beneficio, diciamo, territorializzando. Così, ad esempio, Eni comincia a fare investimenti nel rinnovabile come un'opportunità, dall'altra parte, di non abbandonare il fossile, oppure allo stesso tempo altre compagnie, come ad esempio Amazon, che ha un hotspot, diciamo, in Puglia può dirsi di fare il proprio business in modo sostenibile, perché è a energia rinnovabile, però per farlo poi prende dei terreni anche magari dove ci sono degli ulivi, ad esempio. C'è sempre una sorta di estrattivizzazione che non viene mai abbandonata anche in questo nuovo modo di fare energia.
Ecco, allora proviamo a parlare invece degli esempi positivi. Siamo in collegamento con Vittoria Torsello di Slow News, ci sta raccontando un po' del suo reportage in Puglia a proposito della, diciamo così, della transizione energetica, e hai anche come dire, hai incontrato alcuni modelli che ti sono sembrati invece positivi.
Sì. Sì, appunto, ho avuto la fortuna di parlare, di ascoltare la storia di una delle prime comunità energetiche rinnovabili in Italia, ma anche in Europa, che è quella che si è sviluppata a Melpignano, quando con il quarto conto energia, che era appunto un'opportunità per dare sviluppo a questo tipo di progetti, quando ancora non si parlava così tanto di comunità energetiche. Ora si inizia più a parlarne, e c'è stato anche il nuovo decreto che le ha ufficializzate, diciamo, e questo soprattutto dà un'opportunità in più, degli strumenti in più per i piccoli comuni più o meno 2000 abitanti, che in questa situazione possono avere gli strumenti per creare qualcosa dal basso, organizzandosi e appunto mettendo anche in questo modo una sorta di barriera in questa ondata di investimenti che viene facilmente dominata appunto dalle grandi multinazionali, quindi dall'alto.
Grazie Vittoria Torsello di Slow News, a risentirci, a presto.
Ciao, grazie mille.
Ciao, arrivederci.
Ancora.
E allora siamo arrivate alla fine anche di questa puntata del Giusto Clima, però abbiamo degli annunci da fare. Il primo annuncio, e ce lo fa una collega, giusto?
In persona.
In
sì.
Persona, ce lo andiamo ad ascoltare.
Ciao Gianluca, ciao Elena e un saluto ascoltatori e ascoltatrici del Giusto Clima di questa sera. Ragazzi, avete già ricordato gli appuntamenti del fine settimana? Sicuramente sì, non avrete mancato di dire che dal 22 al 24 marzo c'è Fa la Cosa Giusta. C'è anche Radio Popolare, ci sono anche io. Tra l'altro vi ricordo che ci sarà un incontro per conoscere Cristina Cotorobai, un eco-influencer, la trovate sui social come Cotton Cree, che insieme a me parlerà, vi presenterà il suo libro verde, ovvero una vera e propria guida per vivere sostenibile. Ci sono un sacco di cose curiose, tra cui, Gianluca, tu lo sapevi che ci sono delle fibre 100% vegetali sviluppate da un fungo gigante commestibile? Ecco, io no, si chiama Maskin, ma comunque di queste e tante altre cose ne parleremo sabato 23 marzo alle ore 12 allo spazio Editori, Padiglione 4, e poi tutte le informazioni le trovate anche allo stand di Radio Popolare. Ci vediamo questo fine settimana, ciao!
Ciao Giulia Strippoli.
Era la voce di Giulia Strippoli, che spesso ci ospita con le nostre pillole al mattino. Ma appunto, a fare la cosa giusta, gli eventi sono tanti, ne citiamo soltanto alcuni degli innumerevoli che trovate sul sito appunto della manifestazione. Sabato 23 marzo dalle 18 alle 19 allo spazio Editori si parlerà del nuovo libro di Davide Gibin e Giuliano Ranciglio, che si chiama Una dieta amica del clima. Con Giuliano era stato nostro ospite l'anno scorso in presenza quando abbiamo parlato di questi temi, e il nuovo libro appunto che è uscito per Altra Economia, che sta uscendo per Altra Economia. Sempre per Altra Economia uscirà anche il libro Come si fa una comunità energetica per davvero, in cui tra le altre cose parleremo anche delle comunità energetiche di Melpignano e altre visitate da Vittoria Torsello. Ne parliamo perché ci sarà la presentazione ufficiale del libro domenica 24 marzo dalle 13 alle 14 in piazza Critical Fashion. Ci sarò io, ci sarà Ilaria Sesana, che è un'altra delle persone che ha scritto parti del libro, e poi ci sarà Massimiliano Sabato, che è responsabile della filiale di Genova di Banca Etica. Subito dopo, alle 14, gli appuntamenti sono ben due, quindi vi tocca scegliere, perché dalle 14 alle 15 alla piazza Terre di Mezzo ci sarà la presentazione di un libro di cui abbiamo parlato in una delle puntate precedenti, che si chiama La terra che si ammala, PFAS e liquami in Lombardia, Il libro di Giuseppe Ungherese, anche questo edito per Altra Economia, e ne parlerà Giuseppe Ungherese con Cecilia Fasciani e Nicola Villa. E sempre alla stessa ora, però allo Spazio Editori, ci sarà Andrea Baranes con il suo libro La Borsa o la Vita, Banche e Finanza Internazionale, I Peggiori Nemici del Clima, che è edito da Ponte alle Grazie. Ne parlerà con Nazareno Gabrielli, direttore generale di Banca Etica, e ci sarà la nostra Gaia Grassi.
E allora ci vediamo nel fine settimana, fa la cosa giusta, grazie a Sara Milanese e Marianna Usuelli in redazione. Stavo sbagliando i cognomi. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Gianluca Ruggeri, ciao!
Ciao!